Radio Fab presentam.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e bentornati alla 13ª puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, e questa sera con me in regia, come di consueto, Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cape, ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nella scorsa puntata, nello scorso episodio, di un particolare contratto afferente il diritto del lavoro, cioè quello di somministrazione, meglio conosciuto come lavoro interinale. E l'abbiamo fatto dicendo che l'abituale schema dei contratti di lavoro vede in relazione tra loro due soggetti: il lavoratore che presta mano d'opera e il datore di lavoro che ne usufruisce, mentre il contratto di somministrazione, in buona sostanza e per sintetizzare, cari amici all'ascolto, realizza un rapporto triangolare che vede come protagonisti tre soggettività, per l'appunto, che sono il lavoratore, il somministratore e infine l'utilizzatore. Praticamente il lavoratore, giuridicamente assunto dalle agenzie somministratrici o dalle agenzie interinali, presta il suo lavoro a beneficio dell'azienda utilizzatrice che ne ha fatto richiesta al somministratore stesso. Si vengono quindi a creare non uno ma ben due contratti. Il primo è di natura commerciale e coinvolge l'agenzia di somministrazione e l'azienda, mentre il secondo è il contratto di lavoro subordinato vero e proprio, che coinvolge il lavoratore e l'agenzia di somministrazione. Ed abbiamo concluso l'episodio aggiungendo che questo peculiare negozio giuridico, nell'attuale formulazione, è applicabile a tutte le tipologie di lavoro ed, essendo un contratto molto diffuso, sta sostanzialmente stabilizzando la precarietà salariale e lavorativa di tantissimi nostri connazionali, che purtroppo restano, appunto, nel limbo dell'interinale, senza mai trovare la tranquillità occupazionale necessaria a vivere una vita dignitosa. Ma dopo aver riassunto in maniera sintetica la puntata della scorsa settimana, io vi ricordo che i podcast delle nostre trasmissioni, incluso quello dell'ultimo episodio di Diritto per mezz'ora, li potete trovare al sito www.radiofab.it oppure tramite un'app, app che è scaricabile da tutti i Play Store dei vostri dispositivi scrivendo semplicemente Radio Fab. E Radio Fab applicazione che porta anche all'ascolto, alla possibilità di ascolto dei podcast, che passano anche sulle famosissime piattaforme di Music Playing come iTunes, Amazon Music e Google Podcast. E veniamo a noi e all'odierna puntata dicendo che dedicheremo questo capitolo ad una particolare tematica legata al diritto di espressione e di manifestazione del proprio pensiero. Una iniziativa che nasce dalla famosissima associazione Amnesty International, che ha lanciato una vera e propria campagna internazionale denominata Proteggo la protesta, volta proprio a sensibilizzare tutti i cittadini sul valore dell'espressione del dissenso, del diritto di mettere in piazza, tra virgolette, la propria opinione e di dissentire dalle scelte dei propri leader politici. Situazioni, quelle legate alle proteste, che sempre più spesso, in Italia e in tutto il mondo, vengono represse con ferocia dai governi. Sul punto non possiamo non ricordare gli incresciosi fatti di Pisa e di Firenze di qualche mese fa, dove gli studenti, che stavano semplicemente manifestando il proprio pensiero, sono stati presi a manganellate dalle forze dell'ordine intervenute. Ma prima di andare avanti con la nostra puntata, passiamo alla musica e, visto che parleremo di protesta, a voi la Casa del Vento con Festa Protesta.
Siamo un motore che batte in testa,
perché non possiamo più vedere disperazione e disuguaglianza, questa deriva, questo cadere, dopo gli attacchi e le mie sconfitte, di nuovo ancora ci rialzeremo, dopo il sudore c'è la fatica, un nuovo giorno cominceremo. E con l'allegria noi cambieremo la nostra storia, perché crediamo nell'armonia, tutti i colori ci danno gioia, e sarà festa, protesta, voce che contesta, cuore che batte, libera la testa, festa, protesta, voce che contesta, cuore che batte, libera la testa. Con i nostri corpi davanti ai treni pieni di armi, con il sorriso e le mani bianche, di contestare non siamo stanchi, e lo faremo col nostro amore, con la ragione e con la follia, perché la nave cambi la rotta, con la tempesta ci porti via, e sarà festa, protesta, voce che contesta, cuore che batte, libera la testa, festa, protesta, voce che contesta, cuore che batte, libera la testa, festa, protesta, voce che contesta, cuore che batte, libera la testa, festa, protesta, voce che contesta, cuore che batte, libera la testa. C'è la speranza, forte la voce della protesta, e noi che odiamo l'indifferenza, lungo le strade festa e manifesta, festa, protesta, voce che contesta, cuore che batte, libera la testa, festa, protesta, voce che contesta, cuore che batte, libera la testa, festa, protesta, voce che contesta, cuore che batte, libera la testa, festa, protesta, voce che contesta, cuore che batte, libera la testa, festa, protesta, voce che contesta, cuore che batte, libera la testa, festa, protesta, voce che contesta, cuore che batte, libera la testa.
Erano quelli della Casa del Vento con Festa Protesta. Cari ascoltatori, veniamo a noi e andiamo a parlare del diritto di protesta, dicendo che negli ultimi anni abbiamo assistito ad alcune delle più grandi mobilitazioni da decenni a questa parte. Il Black Lives Matter per i diritti degli afroamericani, il Me Too a favore dei diritti delle donne, i movimenti contro i cambiamenti climatici e tante altre iniziative che hanno ispirato milioni di persone a scendere in strada, in piazza, per chiedere giustizia per le persone discriminate su base etnica e per l'uguaglianza in senso lato, in senso generale. Quasi senza eccezione, la risposta delle autorità statali a questa ondata di proteste di massa è stata ostruttiva, tendenzialmente repressiva e spesso violenta. Invece di creare le condizioni per esercitare il diritto di protesta, come previsto anche dalla nostra Costituzione, i governi stanno ricorrendo a misure ancora più estreme per stroncarlo. Ecco perché Amnesty International ha deciso di lanciare una vera e propria campagna volta alla sensibilizzazione su questo fondamentale tema. La campagna globale Proteggo la protesta intende appunto sfidare gli attacchi internazionali alla protesta pacifica, lo sottolineiamo, supportando i manifestanti pacifici e sostenendo le cause dei movimenti sociali che spingono al cambiamento per la realizzazione dei diritti umani. In sostanza, l'obiettivo è che tutte le persone possano intraprendere azioni pacifiche a far sentire la propria voce in sicurezza e senza subire ripercussioni di alcun genere. I principali obiettivi della campagna sono sostanzialmente i seguenti: modificare le legislazioni eccessivamente restrittive che riducono lo spazio civico, in particolare laddove queste limitano illegalmente i diritti alla libertà d'espressione, di riunione pacifica e di associazione, ma anche porre fine alle detenzioni arbitrarie, alla criminalizzazione dei manifestanti, all'uso illegale della forza da parte delle forze di polizia, scusate la ripetizione, all'uso improprio di armi meno letali, come ad esempio i lacrimogeni o i proiettili di gomma. La finalità di questa azione è anche quella di ottenere uno strumento internazionale che vieti attrezzature e strumenti illegali e che permetta di controllare il commercio delle stesse attrezzature delle forze di polizia per impedirne il trasferimento a coloro che potrebbero utilizzarle in modo improprio per commettere torture o altre forme di maltrattamento. Altro obiettivo principale dell'iniziativa è quello di porre fine alla sorveglianza di massa illegale e mirata. Le aziende private saranno quindi chiamate a rispettare il diritto di protesta, anche opponendosi alla censura online e alla chiusura di internet per la diffusione di immagini volte a documentare violazioni del diritto di espressione del proprio pensiero. E si vuole infine supportare coloro la cui voce è stata soffocata e che sono maggiormente a rischio di discriminazione ed esclusione, come ad esempio molti pensatori e politici oppositori di governi liberticidi che vengono sistematicamente silenziati in tutto il mondo. Il diritto di protesta va esercitato perché protetto da diverse disposizioni di diritti umani e in particolare dall'interazione dei diritti alla libertà di riunione pacifica e quello di espressione. Le proteste sono un modo comune con cui le persone possono esprimere le proprie opinioni e possono contribuire alla protezione di molti altri diritti. Le proteste sono protette dal diritto internazionale sui diritti umani, indipendentemente dalla questione per cui le persone protestano e dal fatto che la motivazione sia o meno una questione di diritti umani. Sono un modo importante, direi fondamentale, per le persone di incontrarsi e creare un forum per il dibattito politico e l'impegno politico stesso. Cari ascoltatori, dopo aver iniziato a trattare il nostro argomento, passiamo al secondo brano musicale di oggi e diamo spazio ai Negrita con Il libro in una mano, la bomba nell'altra.
C'è sempre un governante che tratta col mercante, che cena con i santi, che tirano le bombe e tirano le somme, e il ciclo non si rompe, la guerra non è santa, ma non stiamo arrivando. Col libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano. C'è il sangue, nell'oro il demonio, nell'umiltà il santo, nel pane c'è il corpo, nel vino c'è il sangue, nell'oro il demonio, nell'umiltà il santo. Scintilla un anello di giallo metallo, la mano pietosa saluta il consiglio, al polso gemelli di rosso rubino, su un abito bianco di sete di lino, la porpora un manto di gloria e di vanto, sul petto una croce sopra il suo santo. Non mi immortalate, diceva il suo canto, non mi sbandierate, gridava il suo pianto. Nel pane c'è il corpo, nel vino c'è il sangue, che Dio ci perdoni se stiamo pregando.
E rientriamo in diretta qui a Diritto per Mezz'ora dopo aver ascoltato I Negrita e la loro Il libro in una mano, la bomba nell'altra. Ma andiamo avanti con la nostra interessante tematica, affermando che attraverso la protesta le persone che sono state ridotte al silenzio e private dei diritti civili possono rivendicare la loro voce e il loro potere politico, ottenendo così forza dall'essere parte di un gruppo o di un movimento più grande. Le proteste creano anche opportunità per promuovere e difendere i diritti di altri, nonché per promuovere società che rispettino le diversità. Sulla base delle tutele che il diritto internazionale offre alle proteste, in particolare il diritto alla libertà di riunione pacifica, le autorità hanno il dovere di rispettare, proteggere e facilitare la protesta pacifica. Ciò significa astenersi dall'interferire indebitamente con l'esercizio di questo diritto, proteggere i manifestanti dalla violenza, fornire servizi come la gestione del traffico, ad esempio, e comunicare con coloro che organizzano o partecipano a una protesta per garantirne la pacifica condotta. Un gruppo numeroso di persone che si riunisce in un unico luogo per esprimere un messaggio comune è per sua natura, quindi in maniera intrinseca, suscettibile di essere dirompente. Pertanto le autorità dovrebbero generalmente tollerare questo disturbo, poiché le proteste pacifiche sono un uso legittimo dello spazio pubblico e spesso anche di quello privato. In generale, le autorità dovrebbero presumere che le proteste siano pacifiche, nel senso di non violente, lo specifichiamo, e l'approccio generale delle autorità dovrebbe essere guidato dalla comunicazione, cercando di prevenire l'insorgere di conflitti attraverso il dialogo e la mediazione, nonché di attenuare e risolvere pacificamente i conflitti che potrebbero verificarsi. Sul punto aggiungiamo che diversi governi stanno cercando sempre più di controllare e reprimere il dissenso, introducendo o non abrogando la legislazione ordinaria che impone restrizioni illegittime alle proteste, come ad esempio chiedere agli organizzatori di essere formalmente autorizzati prima delle manifestazioni, autorizzazioni che però spesso, diciamolo a tutta, sono soggette a oneri insostenibili per i promotori delle iniziative, nonché circostanza che pone spesso il diritto di esprimersi paradossalmente in violazione di alcune norme dello Stato. Qualsiasi restrizione a questo diritto è ammissibile solo se soddisfa gli elementi di legalità, necessità, proporzionalità e perseguimento di uno scopo legittimo. Si sta infatti parlando della cosiddetta disobbedienza civile. Essa è una forma di protesta attraverso un'azione diretta non violenta che viene tradizionalmente utilizzata per sfidare leggi o situazioni ingiuste. Può includere la violazione premeditata di leggi che limitano intenzionalmente l'esercizio di un diritto umano, limitano l'espressione di convinzioni particolari o che sono in conflitto con le leggi e gli standard internazionali sui diritti umani. Questi includono, a mero titolo di esempio, questo è ovvio, i regolamenti che impongono un divieto totale di proteste o una legge che criminalizza lo svolgimento di una manifestazione senza la preventiva autorizzazione delle autorità. Altri atti di disobbedienza civile possono comportare la violazione di una legge ordinaria che contiene un divieto o altra forma di restrizione non in conflitto con il diritto internazionale, come la violazione di domicilio o l'ostruzione di una strada. Norma quest'ultima che è stata reintrodotta in Italia dal recente decreto sicurezza e denominata reato di blocco stradale, delitto che prevede da 2 a 12 anni di reclusione. Cari ascoltatori, appare necessario al fine di parametrare la gravità della sanzione relativa al blocco stradale dire che il nostro codice penale punisce l'associazione per delinquere non aggravata con la pena massima di soli 7 anni rispetto ai 12 del blocco stradale e la bancarotta fraudolenta con la pena di 10 anni. tali attività, come quelle del blocco stradale, possono essere svolte per motivi di coscienza o perché percepite come il modo più efficace di protestare o esprimere il proprio dissenso per attirare l'attenzione del pubblico generale e contribuire al dibattito politico, o per fermare oppure prevenire violazioni dei diritti umani. E dopo aver approfondito questi fondamentali aspetti del nostro argomento, voliamo nel País Basco e andiamo ad ascoltare gli Scalariak con la loro Estoy de Revuelta. Scalariak e la loro Estoy de Revuelta. Ma continuiamo a parlare della libertà di espressione, dicendo che di fronte alla disobbedienza civile gli stati a volte rispondono accusando coloro che sono coinvolti di reati eccessivamente ampi e gravi o di reati penali ingiustificati, assolutamente ingiustificati, direi, come il terrorismo, il tradimento o la ribellione. Questa risposta da parte dell'autorità può avere un potente effetto, cioè quello di dissuadere altre persone dall'intraprendere azioni simili o anche semplicemente esercitare i propri diritti alla libertà di riunione pacifica e quella menzionata prima di espressione. Quando si considerano sanzioni o altre restrizioni per le persone che hanno violato una legge ordinaria in un atto di disobbedienza civile, le forze di polizia e le autorità giudiziarie dovrebbero essere in grado di considerare caso per caso i diversi elementi di un atto di questo tipo, compresi il suo intento sociale o quello rivendicativo. Le forze di polizia hanno dunque il dovere di ridurre al minimo danni e lesioni, di preservare la vita umana ed esercitare l'uso della forza con moderazione. Tantissime associazioni della società civile in tutto il mondo, inclusa la richiamata Amnesty International, continuano quasi quotidianamente a documentare l'uso illegale della forza per reprimere violentemente o disperdere le proteste pacifiche. La ricerca della sicurezza, dove non v'è nessuna forma di rischio per la pubblica sicurezza, nonché la militarizzazione della polizia, stanno contribuendo a un aumento della violenza e della repressione, alimentando narrazioni che descrivono i manifestanti come violenti e pericolosi e a una maggiore polarizzazione del discorso pubblico. Ovviamente in questo clima anche i mass media svolgono la loro parte. Il coinvolgimento dei militari, l'uso indiscriminato di armi da fuoco da parte delle forze di polizia e l'uso improprio di armi meno letali hanno contribuito a far aumentare il numero di manifestanti gravemente feriti, se non addirittura uccisi. Ricordiamo che le armi da fuoco possono essere utilizzate solo contro persone che presentano una minaccia imminente di morte o lesioni gravi, laddove necessario. Queste persone devono essere prese di mira con attenzione, adottando tutte le precauzioni disponibili per evitare che altri vengano feriti, e il loro utilizzo deve essere sempre preceduto da un avviso. Sparare indiscriminatamente sulla folla e utilizzare armi da fuoco, come mezzo per disperdere un'assemblea è illegale ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, appunto, e rappresenta una violazione del diritto alla vita. Quanto alle cosiddette e pluririchiamate in puntata armi meno letali, come manganelli, spray al peperoncino, gas lacrimogeni, granate stordenti, cannoni ad acqua e proiettili di gomma, esse sono state utilizzate nel contesto delle proteste in paesi di tutte le regioni del mondo e hanno provocato un numero molto elevato di violazioni dei diritti, comprese lesioni permanenti che hanno causato invalidità ai manifestanti. L'uso di queste armi, sia indiscriminato che mirato a infliggere lesioni, è purtroppo diventato una pratica diffusa nell'ambito delle proteste sociali. Gli standard internazionali sull'uso della forza regolano anche il modo in cui le forze di polizia dovrebbero usare armi da fuoco e armi meno letali, ciò in conformità con l'obbligo legale principale di facilitare le proteste. La polizia dovrebbe impiegare una serie di mezzi non violenti, evitando attivamente l'uso della forza o di qualsiasi mezzo in grado di causare lesioni o, peggio ancora, la morte dei manifestanti. Allo stesso scopo, le forze dell'ordine schierate devono essere adeguatamente equipaggiate con dispositivi di protezione individuale per ridurre al minimo la necessità di utilizzare le suddette armi. In ogni parte del mondo, i governi giustificano le limitazioni alle proteste, sostenendo che queste costituiscono una minaccia all'ordine pubblico, criminalizzano le persone che vi prendono parte, definendole provocatrici, rivoltose o persino terroriste, e tentano di mettere a tacere il dissenso attraverso azioni legali aggressive e sorveglianza di massa. E appunto, parlando di azioni legali aggressive, citiamo le cosiddette SLAP, acronimo di Strategic Litigation Against Public Participation, che sono in sostanza querele temerarie. Queste azioni legali sono intentate con l'obiettivo preciso di intimidire le persone e scoraggiare la partecipazione pubblica di chi difende i diritti umani, delle organizzazioni della società civile o di persone accademiche e giornalisti, con l'obiettivo di mettere a tacere e scoraggiare altre voci critiche. Appare chiaro che il costo della lotta contro queste azioni legali può esercitare un'estrema pressione finanziaria, economica quindi, ma anche di altro tipo, su chi difende i diritti umani. Cari amici, concluderemo la nostra trasmissione solo dopo il quarto brano di oggi. A voi, la PFM, con La Rivoluzione.
La salsa di me. correre. E saltare non è certo uguale a spingere, ma di sicuro è più facile coi piedi per terra, ma almeno da un punto di vista variabile. Salta ancora una volta, qualcuno ci ascolta. È sempre così, e ad ogni passo un suono immenso si propagherà. Chi non salta, salterà. Ah, attenti, non è il momento di essere lenti. Restando seduti, i vostri orizzonti rimangono bassi, e poi saltando si sciolgono i grassi. Mai, mai, senza saltare, mai. Mai, mai, senza ballare, mai. Salta ancora una volta, qualcuno ci ascolta. Sempre così si può puntare. Un'ora, un giorno, un anno, un lungo inverno, e non stancarsi mai. Stasera siamo qua per un'unica ragione: saltare, saltare, saltare. Saltare, saltare, saltare. Finché la voglia ci deve passare. Salta ancora una volta, qualcuno ci ascolta.
Diritto per mezz'ora, dopo aver ascoltato questo bel brano della BFM intitolato La Rivoluzione. E andiamo a terminare la nostra puntata parlando della sorveglianza dei manifestanti. Infatti, gli stati e le aziende stanno utilizzando sempre di più sofisticati strumenti digitali per sorvegliare i manifestanti, invadere la loro privacy e rintracciarli dopo aver partecipato a una protesta. Le tecnologie di riconoscimento facciale, spesso utilizzate con una mancanza di controllo giudiziario e un quadro legislativo purtroppo inadeguato, sono sempre più utilizzate dalla polizia e dalle forze di sicurezza per monitorare gli spazi pubblici anche durante le manifestazioni. L'uso di nuove tecnologie, tra cui telecamere a circuito chiuso, droni e bodycam, pone anche nuovi rischi per il diritto a un'assemblea pacifica, soprattutto quando tali tecnologie sono utilizzate in combinazione come parte dei poteri di sorveglianza statale e di conservazione dei dati esistenti. L'uso delle tecnologie di sorveglianza comporta non solo il rischio di violazioni in tempo reale del diritto di riunione pacifica, ma anche di dissuadere le persone dall'esercitare i propri diritti in futuro. Queste tecnologie hanno di fatto un profondo impatto sulle persone già discriminate o politicamente esposte. E concludiamo dicendo che i trattati internazionali stabiliscono regole fondamentali per la difesa dei diritti umani, ma se gli stati non le rispettano, i titolari dei diritti, cioè tutti noi, possiamo, anzi dobbiamo ricordarglielo. Difendere il diritto alla protesta, protestando, risulta molto potente perché si veicola il messaggio che quello è un nostro diritto, che nessuno può portarcelo via e se viene messo in discussione siamo tenuti a difenderlo. La recente crescita della partecipazione dei giovani, dei ragazzi alle proteste ci testimonia come stiano crescendo generazioni sempre più attente, vigili e più sensibili alle questioni globali e alle violazioni che vedono coinvolte anche persone che vivono dall'altra parte del mondo. Appare però necessario, anche attraverso l'importante iniziativa di Amnesty International che abbiamo menzionato in puntata, aiutare i ragazzi a convogliare le loro forze verso una piena definizione dell'ambito del diritto di protesta, verso una corretta illustrazione di come il diritto di protesta sia protetto dalla legislazione internazionale e nella direzione di incentivare ancor di più l'impegno verso la rivendicazione pacifica dei propri diritti e delle proprie richieste. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di concludere la puntata, vi fornisco nuovamente i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab, quindi siamo a Fabriano in via De Gasperi numero 8. Siamo sempre ascoltabili al sito www.radiofab.it, nonché tramite la nostra app. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. E visto il tenore della puntata, non possiamo far altro che concludere con un capolavoro dell'immenso Fabrizio D'André. A voi la Domenica delle Salme. E ricordate, Duralex, Sed Lex, alla prossima settimana.
Tentò la fuga in tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della vagina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua barba un pettirosso da combattimento. Polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La Domenica delle Salme non si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La Domenica delle Salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tua culpa affollarono i parrucchieri. Assolata galera patria, il secondo secondino disse a baffi di sego che era il primo: si può fare domani sul far del mattino. E furono inviati mess, fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Ministro dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile, un cannone nel cortile. La domenica delle salme nessuno si fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare, quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare. Si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi e dai patrimaristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti, adatte per il vaffanculo. La domenica delle salme, gli addetti alla nostalgia accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme fu una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante. Vibrante protesta.